Quindi la prima operazione che viene compiuta dal giudice, in particolare della Corte Costituzionale, è vedere qual è la ratio legis, qual è il motivo, lo scopo, l'interesse che si è voluto perseguire con quella disposizione legislativa, la finalità della legge. Qui le espressioni sono diverse, la teoria dell'interpretazione è andata a scavare tutta una serie di ipotesi, trovate anche in Umberto Eco sui diversi approcci all'individuazione di quella che non può essere semplicemente la volontà del legislatore, perché la volontà del legislatore a noi non interessa, quello che interessa è quello che il legislatore ha scritto sulla carta, il documento, la cosa, l'atto, ma per capire che cosa è il motivo di quell'atto si va a ricostruire appunto la ratio legis, che è, può essere che sia la volontà del legislatore, ma può anche essere l'obiettivo che viene individuato nella norma legislativa. E immediatamente ci si pone il problema se sia un interesse apprezzabile. Non qualsiasi obiettivo è consentito al legislatore. Per esempio, se il legislatore voleva discriminare in base a razza, sesso, bla bla bla, quello è un motivo illegittimo. Per cui l'estensione della legge non può essere praticata. Anzi, quello che dovrebbe essere la conseguenza è la dichiarazione di illegittimità della legge. E poi se lo strumento legislativo sia congruo, un giudizio di congruità, cioè di strumentalità. Ci sono nella legislazione, nella giurisprudenza costituzionale, delle sentenze che vanno a colpire leggi un po' cretine, no? Leggi di cui non si capisce bene quale sia la ratio legis, oppure si dice, beh, se questa è la ratio legis, è una ratio legis illegittima, oppure se questa ratio legis fosse anche legittima, la norma non è congrua. Vi avevo fatto un esempio tempo fa dell'esposizione delle bandiere straniere che era repressa dal testo unico di pubblica sicurezza. La Corte ha provato a immaginarsi delle funzioni di quella norma. Quella norma aveva una funzione tipicamente fascista, cioè evitare che fosse messa fuori la bandiera rossa. Punto. E che era una bandiera nazionale, per cui nell'esposizione delle bandiere poteva anche starci. Poi era una questione di orgoglio nazionalistico, chiusura agli altri, eccetera. Ma quello sicuramente non sarebbe un fine legittimo, no? Discriminatorio per orientamento politico, un gesto di inimicizia per gli altri paesi che non è compatibile con l'apertura internazionale della nostra Costituzione. Ma la Corte aveva detto ci potrebbe essere un interesse apprezzabile, che non era quello nella mens legis, nella voluntas legis, cioè quello che aveva in mente il legislatore, ma quello che è obiettivo. E chi gli ha fatto venire questa idea? L'Avvocatura dello Stato, che per l'ennesima volta a nome del governo si è costituita a difendere una legge che è cretina in sé per sé, no. E ciò nonostante il governo si è costituito per difenderla, e per difenderla ha detto però stiamo attenti, perché questa norma può avere un suo significato obiettivo, che è quello di proteggere lo Stato italiano da atti di uso negativo delle insegne di altri paesi, la bandiera israeliana che viene bruciata, la bandiera americana che viene bruciata e così via, no? È successo che dei cretini abbiano bruciato delle bandiere, non le loro, quelle degli altri. E l'avvocatura ha detto, vedi, qua c'è dietro l'idea di proteggere la responsabilità internazionale dello Stato. E la Corte ha detto, bene, se questo fosse il fine, e potrebbe essere un fine apprezzabile, la relazione mezzo fine non ne fa anche uno strumento congruo? Cioè, è congruo stabilire un divieto penale all'esposizione di qualsiasi bandiera straniera per evitare che venga messo di mezzo la responsabilità internazionale dello Stato italiano? E la risposta è stata no, perché il costo di quella compressione è eccessivo. Se tu avessi avuto queste esigenze, avessi dovuto predisporre un sistema casomai di autorizzazione amministrativa, perché per cui uno prima di esporre le bandiere deve chiedere l'autorizzazione o dare un preavviso, cioè una strumentazione amministrativa che comporta controllo, ma non è così intensa come un divieto penalmente sanzionato. Capite? Se tu vuoi fare delle cose che possono essere a danno di altri beni, hai tutta una gamma di possibilità. Per esempio, per fare una manifestazione basta dare il preavviso, non chiedere l'autorizzazione, il preavviso. Se vuoi fare un'operazione come aprire un negozio, ti è chiesto di dare un preavviso e comunicare anche una serie di dati e di asseverazioni sulla regolarità di quello che stai facendo. Lo fa il tuo architetto, spesso mentendo. E a questo punto quello è un controllo più tenue. L'amministrazione riceve da te della documentazione. Se li puzza e se qualcuno dei vicini si lamenta, può mandare l'ispezione. Ma è un modo di controllare che è tenue. Altre cose le devi fare con autorizzazione espressa, non puoi farla se non c'hai l'autorizzazione dell'amministrazione. Altre cose le fai su concessione, devi chiedere al pubblico che ti sia concesso il permesso, di solito perché ci sono beni pubblici coinvolti. Vedete, la gamma dei poteri di limitazione della libertà nostra, che sono consentiti dallo Stato, è una gamma che va dall'impegno minimo preavviso all'impegno massimo, che è il divieto penale, divieto penalmente sanzionato, non derogabile. E la Corte dice, in questa gamma decidere che per evitare la responsabilità internazionale dello Stato si vieti penalmente l'esposizione delle bandiere straniere è una soluzione incongrua, uno strumento eccessivo, è tirato fuori il cannone per sparare la zanzara, che è una stupidaggine, è un errore di valutazione. Queste sono tutte figure che voi poi studierete fra qualche anno, sperando che vi segnino bene, nel diritto amministrativo, perché tutta la discrezionalità amministrativa poi è soggetta a questo tipo di valutazione. Non a caso gli esempi che vi ho portati, sono tutti esempi presi dal diritto amministrativo, no? Il preavviso, l'autorizzazione, la concessione. Allora dice la Corte, di fronte a un mezzo incongruo, noi siamo, e qui è il punto, a un eccessivo costo dello strumento. Il divieto penale mette in ballo la libertà personale e tu stai bilanciando un interesse vago alla responsabilità internazionale dello Stato con la libertà personale? Questo non è ammissibile, è uno sbilanciamento delle valutazioni. È un tipo di soluzione che non è bilanciata, non è bilanciata perché comporta un costo eccessivo dello strumento. Viene reso il contenuto essenziale del diritto e un altro passo. Il contenuto essenziale del diritto non si sa che cosa sia. Il cosiddetto Wesensgehalt, espressione tedesca perché viene dalla giurisprudenza costituzionale tedesca, ma anche in Germania non è chiaro che cosa sia. È l'idea che ci sia un contenuto incomprimibile dei diritti costituzionali, che come tale pesa tantissimo e fa peso sulla bilancia. E che cosa sia contenuto essenziale? Non siamo in grado di dirlo in astratto. Fa parte delle valutazioni che la Corte compie e viene tirato in ballo quando la Corte ritiene che un certo bilanciamento non sia ben costruito, viola il contenuto essenziale. Allora, situazione per situazione, l'interprete ha questo come argomento. Dice, benissimo, ammetto che nessun diritto sia tutelabile in assoluto, non esistono diritti assoluti. Questo vuol dire che ogni diritto può essere cacciato sul piano della bilancia, questo vuol dire che io devo valutare se le operazioni del bilanciamento, queste che vi ho qua sintetizzato, sono ben svolte e sono sostenibili, il che è tutta argomentazione, come vedete, ma vi dico anche che non può arrivare al punto di ledere il contenuto essenziale, perché il contenuto essenziale è protetto da qualsiasi ulteriore limitazione in base a bilanciamento. È un discorso, come vedete, che per intenderci occupa almeno metà della giurisprudenza della Corte e che si innesta sul discorso della ragionevolezza, perché fino a qui siamo nella logica uguale della ragionevolezza, comporta qualche passo in più sulla valutazione dei costi delle compressioni dei diritti e sul contenuto essenziale, ma insomma diciamo che questo tipo di giurisprudenza occupa una buona metà della giurisprudenza della Corte Costituzionale sui diritti, cioè è frequentissimo ed è un discorso che almeno apparentemente ci porta fuori da quello che sarebbe il compito tipico dei giudici, che è interpretare le leggi e applicare le norme conseguenti. Interpretare una legge, si dice, significa dire che cosa la legge significa. Questa sarebbe la definizione di interpretazione. L'interpretazione chiarisce il significato di un atto normativo, di una disposizione. Però poi si aggiunge che dire il significato lo si può fare in due maniere diverse. Esce una nuova legge, io mi caccio in vasca da bagno col pacco delle gazzette ufficiali, per versione massima, apro, trovo la legge, leggo la legge facendo leggo la legge e poi dico, ah, ho capito, allora questa legge vuole fare questo e quest'altro, introduce, e sto dando una lettura della legge in senso astratto. Prendo il telefono, telefono un amico e dico, sai, è uscita la legge che dice che, e gli spiego il contenuto. Questa è un'interpretazione, come vedete, in astratto. È quella che dovrebbe fare un buon giornalista quando si trova di fronte a una nuova novità normativa. È stata varata la legge che consente bla bla bla. Ma questa non è l'interpretazione dei giudici. I giudici infatti non interpretano le leggi nella vasca da bagno, le interpretano in un'aula giudiziaria in riferimento a un caso concreto, per cui l'interpretazione della legge è un'interpretazione fatta in vista del caso concreto. E come vi dicevo tempo fa, distinguendovi il mondo delle cose dal mondo delle idee, mi sono talmente persuaso di questa cosa che sto scrivendo un articolo che comincia con questa premessa metafisica, secondo me mi terneranno, penso. E il passaggio dalla disposizione all'applicazione della norma è un passaggio che implica interpretazione. Io devo ricavare una norma che sia rilevante per il caso giuridico che ho davanti. Il caso giuridico è a sua volta un'interpretazione e qualificazione giuridica di un evento esterno. Per cui è una interpretazione mirata al caso. Che cosa mi dice la legge in riferimento a questo caso? Se il caso è la legittimità di una norma costituzionale, la domanda che mi devo porre in quanto giudice costituzionale è: che cosa dice la Costituzione in riferimento a questa legge? Non in astratto, ma in riferimento a questa legge. E questa legge può essere la legge più diversa. Caso di una signora che viene processata per procurato aborto. Giudizio della Corte sulla legittimità della norma penale che punisce l'aborto. Non è un giudizio in astratto. Non è che gli si chiede, scusa, l'aborto è bello, è un diritto della donna. La donna può abortire quando vuole. È protetto dalla Costituzione la libertà della donna di abortire quando vuole? La risposta a tutte queste domande è no. La Corte ha detto l'aborto non può essere punito se ci sono certe circostanze che sono legate alla salute della donna. Siccome l'interprete della salute, che non è solo fisica ma anche psichica della donna, è essenzialmente la donna, banalmente si dice che l'aborto sia un diritto, ma non è un diritto assoluto perché è legato a circostanze relative alla salute della donna. Chi li accerta? Il medico, il consultorio familiare, la donna stessa. Continua a essere punito l'aborto clandestino. Che cos'è l'aborto clandestino? Non si sa. Lo si saprà quando la causa arriva alla Corte e la Corte dovrà dire se una persona, me l'hanno posto domenica a pranzo questo caso, se una persona che è una ragazza immigrata, che non parla l'italiano, che non è reperibile, che sta in Italia da poco tempo e si è ingerita delle pillole abortive e ha abortito, se quella donna, che poi è stata male, è stata portata in ospedale, il medico non ha avuto altra cosa idea di denunciarla per aborto clandestino, se può essere punita oppure no. Questo è il caso. E rispetto a questo caso, io giudice, io corte, devo applicare le disposizioni che ho a disposizione. Disposizioni che ho a disposizione. C'è da pensare. E cioè la Costituzione e la legge sull'aborto. Non è che ho risposte precostituite. Devo capire quali norme si possono applicare. Ed è un bel casino. Non è una cosa semplice. E per rispondere a questa domanda io devo incominciare a ricostruire le cose. Esco dall'interpretazione. Dov'è che esco dall'interpretazione? Io lo scrissi nel 92, che questa roba non è interpretazione nel senso normale. Oggi non sono neanche più tanto d'accordo con me, perché l'interpretazione significa, caro interprete, ti faccio una domanda precisa sull'interpretazione della legge. È punibile una donna che bla 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 bla? E tu che cosa mi rispondi se non interpretando la legge? Per cui mi stai dando una fattispecie applicativa che è il tratto con gli strumenti dell'interpretazione. Il diritto alla salute, l'articolo 32, mi significa delle cose che posso dire leggendo la Costituzione in vasca da bagno. Ci metto anche poco. Ma comincia a essere molto più complicato se me lo applichi a un caso come questo. È molto più complicato perché evidentemente mi costringe a percorrere una serie di valutazioni che sono molto al di là del dare significato alla lettera della legge o alla lettera della Costituzione, è risolvere un caso. Ma è esattamente questo il compito dell'interprete. Mi rendo conto che non sono cose facili. Ma chi ha detto che io devo insegnare cose facili? Libertà di insegnamento è che io vi insegno cose difficili. La vostra reazione è che nella pagellina che mi darete segnerete come voto basso. La tua formazione di base era adeguata al livello di insegnamento? La risposta è no. Ma questi sono cavoli vostri. Questa si chiama università e non sussidio lo studio di quelli che non sanno. Chiaro? Io la vedo così. Sarà un modo piuttosto antiquato, infatti sto per andare in pensione. E così il problema si risolve. Dunque, qui comincia un altro giochino sulla struttura della Costituzione. Anche questo vedrete che è un giochino interessante. Di solito non vengono insegnati così i diritti, ma articolo 13. Guardate la successione e guardate l'intestazione dei diritti, perché così capite già parecchio. La libertà personale è inviolabile. Che cos'è che viene espresso dalla Costituzione? Che esiste un bene, la libertà personale, che è di per sé inviolabile. Poi ci spiega come viene violata. Ma è normale questo, siamo nei termini della Costituzione, non si sta dicendo come negli statuti flessibili che le garanzie sono stabilite dalla legge, perché era scritto così nel statuto albertino, e Carlo Marx diceva, vedete come sono le costituzioni liberali, col primo comma promettono un diritto e col secondo comma te lo fregano, perché affidano al legislatore ordinario, cioè un Parlamento censitario, di definire il diritto, qui no. Il primo comma ci dice che il bene è inviolabile e poi ci pongono alcune garanzie che il legislatore, obbligato a intervenire, a disciplinare, non può non rispettare. Perfetto. Primo ombrello l'abbiamo piazzato. Facciamo un attimo un passo oltre l'uomo. Abbiamo smesso di occuparci del corpo delle persone, la libertà personale è l'habeas corpus essenzialmente, e ci stiamo occupando del domicilio, della sua casa, che è costruita con le stesse garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, c'è scritto qua. Dove sei? Eccolo. Per cui è un'espansione lineare del nostro corpo allo spazio dove il nostro corpo ha il controllo esclusivo, la casa. Stiamo parlando di un'analisi di queste norme che vanno a guardare alla testa messa sotto l'ombrello. Abbiamo visto che poi ci sono tutta una serie di altre cose. Ieri, parlando dei domicili, abbiamo scoperto che il domicilio c'è, è tutelato, ma se fai certe cose vicino alla finestra sei percepito, può essere intercettato, ma non intercettato per quello che dici, perché c'è un altro ombrello che è la tutela della libertà di comunicazione, no? Sistema degli ombrelli. Ma questo mi interessa non per ripetere le cose di ieri, ma per dirgli le cose nuove, cioè che anche qui noi abbiamo un bene, il domicilio in sé per sé, qualsiasi domicilio, e che chiunque sia il soggetto. C'è un problema di definizione di domicilio e abbiamo visto che la definizione di domicilio si attaglia, bello attaglia, è molto da giurista, si attaglia a una serie di fenomeni che noi non concepiremo come esattamente collocati nella testa dell'ombrello. Per esempio, io decido di vivere in un bel, grande monolocale di cartone, decisione che spesso l'uomo assume, perché siamo tutti, abbiamo l'uguale diritto a vivere sotto i ponti e anche in un cartone. Se quel cartone lo colloco non sulla pubblica via, perché lì possono esserci dei problemi, ma in un posto in cui io dispongo, nel mio giardino, cioè una piccola isolina mia, ci metto un mio cartone, chiudo gli sportelli e ci vivo dentro. Quello è il mio domicilio. E qui cominciamo tutto questo problema degli spazi bagagliaio. E vedremo. Ma qui mi interessa vedere, non farvi notare, questa linearità dalla persona allo spazio intorno alla persona. E qua siamo al terzo ombrello. E ancora una volta ci dicono il bene che è protetto, la libertà e la segretezza della corrispondenza. Sono i beni protetti, sono inviolabili. Tre cose inviolabili, ma sono le cose inviolabili. Poi c'è il problema della definizione. Ma sono beni inviolabili e sono in linea di espansione, per cui c'è la persona, il corpo, il suo ambiente tutelato che è il domicilio, la sua aprirsi agli altri facendo partire una busta chiusa, perché evidentemente non posso pensare che la cartolina sia corrispondenza inviolabile. Perché? Perché la possono vedere tutti. Mentre il problema è il dato riservato. Questo è un problema definitorio, mi accennerò forse già domani, enorme, soprattutto perché ormai la corrispondenza non è soltanto la lettera e non soltanto più il telefono, ma è tutta la corrispondenza anche per posta elettronica e così via. Ma ancora siamo di fronte a un bene protetto. E guardate cosa succede adesso. Ogni cittadino può circolare, soggiornare liberamente. È cambiata la struttura della disposizione, non è più il bene, non è c'è scritto la libertà di circolazione è un bene inviolabile. Qui si comincia a parlare del cittadino, il che vuol dire che questa norma tendenzialmente discrimina chi ha la cittadinanza da chi è lo straniero. Prima no, la libertà personale, il domicilio, la corrispondenza sono beni in sé per sé protetti. Forse sono i diritti inviolabili di cui parla l'articolo 2, chi lo sa. L'articolo 16 incomincia a intestare certi diritti ai cittadini. E guardate un po', è nel momento in cui la persona entra in società, perché la corrispondenza non è un atto sociale, è un atto individuale. Si distingue la giurisprudenza da altre forme di espressione, perché la corrispondenza è indirizzata a un soggetto definito. Posso mandare anche un'email a più persone, ma resta comunque un atto tra me e loro. Non è un atto sociale, è un atto personale. La circolazione ci porta in contatto col mondo. E qui comincia a rilevare non il bene, ma la persona, il cittadino. L'articolo 17 ci dice che i cittadini possono riunirsi pacificamente senza armi. Qui siamo già in un fatto chiaramente sociale, no? La manifestazione è un raggruppamento di più persone con lo stesso finalità e così via. L'articolo 18 dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. Fatto sociale per eccellenza la formazione di un'associazione. 19, 20, 21, mi sono scocciato di fare questo giochino. Che scarsa costanza. Vedete, la libertà di espressione ha ancora un altro intestatario. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede. Per cui abbiamo primi tre articoli che intestano un bene, che è protetto come inviolabile. Gli articoli successivi che riguardano la persona nella società, che intestano il diritto ai cittadini, e poi torniamo a una copertura dei diritti garantita a tutti. Tutti hanno il diritto a professare la propria fede, questo riguarda l'edilizia di culto che non c'entra, e poi arriviamo alla norma fondamentale, la libertà di espressione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione. Ve lo faccio notare perché questa modulazione dei diritti, di cui alcuni sono in capo solo ai cittadini e altri sono in capo a tutti, o addirittura sono beni inviolabili, vi dà l'idea di come, quale sia stato l'approccio del nostro Costituente. Devo anche avvisarvi che questo approccio selettivo è stato sostanzialmente saltato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La giurisprudenza della Corte Costituzionale è partita da prima, e cioè dall'articolo 2, che è una delle norme più invocate e più difficili di interpretazione. Siamo all'articolo 2, per cui all'inizio dell'espressione dei principi fondamentali. Abbiamo appena detto che la Repubblica è democratica, è fondata sul lavoro, che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Detto questo, abbiamo i diritti. Dove la Costituzione tedesca parla della dignità umana, noi non parliamo di dignità umana, ma diciamo che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E questo tipo di lessico, di espressione, ha fatto dire, ha fatto sostenere, diciamo, da parte soprattutto, diciamo, cattolica, direi, che esistono dei diritti dell'uomo preesistenti allo Stato, e che questa ne sarebbe la dimostrazione. Esistono beni, diritti, che esistono prima dello Stato e che la nostra Costituzione riconosce come preesistenti. E c'è un'unica norma che ricorda sta roba, che non a caso è quella sulla famiglia. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Questo è, già ve l'ho accennato, è una frase priva di senso, per almeno due versi priva di senso, ma una perdita di senso è stata decisa con tre voti di maggioranza dell'Assemblea Costituente, perché qui c'è un aggettivo, irresolubile, matrimonio irresolubile. C'è un divieto di divorzio, divieto di introdurre una legge sul divorzio, e a piccolissima maggioranza si è tagliata questa parte, e quindi è rimasta questa frase che non ha molto senso, che ho definito come un ossimoro, perché tecnicamente è un ossimoro, nel senso che se la società è naturale non può essere fondata sul matrimonio, che è un istituto giuridico. Cosa vuol dire la frase fino a società naturale? Vuol dire delle cose pesanti, a ben intenderla. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale, vuol dire che è tipico della natura umana organizzarsi in famiglia, che forse è vero. Poi bisogna vedere cosa si intende per famiglia, ma tendenzialmente l'uomo è un animale sociale, che si organizza in famiglia. Se fosse così, e questo mi stupisce che gli avvocati schierati con questa organizzazione non la abbiano utilizzato, io ho perso un po' collaborazione con loro che ho avuto anni fa, mi sono liberato volentieri, vuol dire che se questo è un bisogno dell'uomo, la famiglia va riconosciuta anche al di là dell'appartenenza di genere. Perché negare il bisogno di crearsi una famiglia a chi è omosessuale? Bella domanda. Una domanda difficile da rispondere, interpretando in questo senso. Anche perché, questo non c'entra, ma già che ci sono, si può dire. Mi spiegate perché, nella visione un po' tradizionalista, conservatrice, e anche un po', come dire, pretesca del problema, si è pensato che i bisogni di famiglia degli omosessuali possano essere ridotti alla disciplina delle loro relazioni economiche? Perché è questo che si è fatto, no? È questo che ha detto anche la Corte, con una sentenza molto criticabile di qualche anno fa, ha detto... bisogna regolare i rapporti economici tra le persone che creano un nucleo sociale, protetto dall'articolo 2, tra l'altro, come vedremo, torniamo all'articolo 2, perché? Perché è necessario regolare le relazioni economiche, che sono essenzialmente il subentro nell'affitto, nella proprietà della casa, problemi di diritto ereditario, problemi della reversibilità della pensione. Ora, il Concilio di Trento ha trasformato quello che prima era il peccato originale, grazie al quale noi tutti viviamo e siamo nati e siamo ancora prima concepiti, e che era un peccato, in un sacramento. E questo sacramento significa portare a immersione quello che è il valore sociale del matrimonio. Non giuridico, ma sociale. Il matrimonio è un riconoscimento sociale della coppia. Due stanno insieme, ma quando si sposano, è ufficialmente con la cerimonia, il corteo, vivi gli sposi e altre cose di dubbio gusto, partecipazioni di nozze, manifestini fuori, Tizio e Caio si sono sposati, che bello, e scatta anche una forma di riconoscimento sociale e di controllo sociale. L'obbligo di fedeltà è garantito anche dal controllo sociale. Beh, cosa ci facevi tu ieri con quello? Il tuo insegnante di palestra? Ma tuo marito lo sa? No, tipiche cose che fanno le lingue lunghe. Allora, voi capite che tutti questi valori sociali sono quelli che fanno della famiglia la società naturale, che non è riducibile alla reversibilità della pensione. Per cui è difficile anche argomentare giuridicamente che se la famiglia è una società naturale possa essere negato questo bisogno naturale a chi è omosessuale. Il matrimonio è un istituto giuridico, che tra l'altro è stato cambiato dalla legislazione italiana con la riforma dei diritti di famiglia e così via. Bene, questo è il secondo caso in Costituzione in cui la Repubblica riconosce, come se ci fossero cose precostituite, e la famiglia sicuramente lo era, che vanno riconosciute e recepite e protette dalla Costituzione. Però state attenti, i diritti della famiglia non esistono, non c'è nessun diritto imputabile alla famiglia, sono i coniugi ad avere i diritti. L'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare, questa è stata per molti anni la fregatura della donna, che era angelo del focolare, per cui prevaleva l'esigenza di tutela della famiglia sull'eguaglianza della donna. C'è stata una famosa sentenza di cui non vi ho parlato, peccato. Adesso non abbiamo tempo, una sentenza sull'adulterio femminile, che era penalmente punito, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, 62 più o meno, che diceva che è giusto che l'adulterio femminile sia punito penalmente, quello maschile no, perché l'uomo è cacciatore, ragazzi, non sappiamo come sono gli uomini, no? C'è un cacciatore, non si può mica pretendere, mentre la donna è angelo del focolare. Ma lo diceva papale, papale. Se abbiamo tempo poi ve la leggo, perché merita. Diceva, immaginate cosa possono provare i figli pensando alla loro madre nelle braccia di un estraneo. E in base a questo ragionamento hanno fatto prevalere l'unità familiare, che dipendeva dall'angelo del focolare, sul principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Qualche anno dopo, cambiata la composizione della Corte e cambiato anche il clima del Paese, la Corte ha fatto un'altra sentenza in cui ha dichiarato illegittima quella norma, prendendo in giro se stessa, dicendo, ma quelle sono fesserie, facendo prevalere l'eguaglianza dei coniugi rispetto alle supposte esigenze di unità familiare. Ma per dirvi come queste norme non ci dicono che ci sono dei diritti della famiglia, ci sono degli obblighi dei coniugi tra di loro e soprattutto ci sono degli obblighi dei genitori, non dei coniugi, dei genitori nei confronti dei figli, ma non ci sono diritti della famiglia. Torniamo al nostro articolo 2. L'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. È molto sibillino questa proposizione, no? Sia nelle formazioni sociali. Cosa vuol dire? Qual è il soggetto della frase? I diritti inviolabili dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo sono garantiti sia all'uomo singolo, sia all'uomo nelle formazioni sociali. Allora, qui è partita un'interpretazione solidaristico-cattolica che ha molto forzato questa seconda parte, dicendo qui c'è riconoscimento giuridico dei diritti delle formazioni sociali. E qual è la prima formazione sociale? La famiglia. Vede che torna l'idea che la famiglia sia titolare di diritti. E poi tutte le altre forme associative e confessionali, no. Ma c'è anche un'altra interpretazione che viene data, che non esclude questa, si accompagna, che l'uomo mantiene i suoi diritti inviolabili anche nella famiglia e anche nelle formazioni sociali, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Perché anche questa è l'interpretazione che ci sta in questo dettato, che vuol dire che, per esempio, stare in una famiglia non elimina i tuoi diritti, anche essendo minore tu hai il diritto alla segretezza della corrispondenza. Mammina che va a leggere la tua posta elettronica commette un illecito. E vedete, sono frasi, proposizioni dietro cui c'è un mondo, più mondi non mai conciliati, più letture possibili e spesso conflittuali. Ma quello che preme è che qui c'è l'idea che ci siano dei diritti inviolabili, e la parola inviolabile la trovate, articolo 13, libertà personale inviolabile, domicilio è inviolabile, corrispondenza è inviolabile, la libertà di espressione è inviolabile. Sono tutti diritti inviolabili che ci portano all'articolo 2, per cui l'interpretazione che ha dato la Corte Costituzionale dell'articolo 2 è stato innanzitutto di depurarlo da questa pretesa giusnaturalistica. La parola la conoscete già, perché sicuramente Valdo Pastore vi ha parlato del giusnaturalismo, e cioè dell'idea che esistono dei diritti innati alle persone. La Corte ha detto, ma neanche per idea. Quello che dice l'articolo 2 si riferisce ai diritti riconosciuti dalla Costituzione. È una chiusura dell'interpretazione. Così come l'articolo 1 dice, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione, e quindi chiude la sovranità agli strumenti previsti dalla Costituzione, l'elezione e il referendum, così l'articolo 2 chiude i diritti inviolabili riconosciuti ai diritti sanciti dalla Costituzione. Ma ha aggiunto un'altra cosa, che è quella che più importa, che qui i diritti inviolabili sono intestati all'uomo, e la Corte dice: attraverso questa norma noi siamo tenuti ad espandere la tutela di tutti i diritti all'uomo e non soltanto al cittadino. Per cui anche dove si parla di cittadini che hanno i diritti di riunirsi, di associarsi e così via, si parla di diritti che possono essere espansi a tutti gli umani, cittadini e stranieri. Per cui si è un po' sbiadita questa distinzione fatta dal Costituente. La Corte ha detto: è sbiadita ma non sparisce, perché siccome questa disposizione compare nell'articolo 16, 17 e 18, circolazione, riunione, associazione, la Corte ha detto: sono anche questi diritti dell'uomo, devono essere riconosciuti anche agli stranieri, ma con una differenza, che mentre quelli che sono i diritti inviolabili, i diritti di tutti, sono totalmente paritari come tutela, per cui va riconosciuta la libertà personale dello straniero, il suo domicilio e la sua corrispondenza, come lo riconosce i cittadini italiani, in questo caso è consentita una differenziazione, purché sia una differenziazione razionalmente collegabile alla natura dello straniero. Qual è la natura dello straniero? Per esempio, la reperibilità. La reperibilità dello straniero può essere un problema, e questo consente di introdurre norme specifiche di tutela dell'interesse pubblico nei confronti dei diritti degli stranieri, che devono sempre comunicare dove sono reperibili. Dovrebbero. Questa è la giurisprudenza, che è una giurisprudenza che ha molto aperto in anni non sospetti, dove gli stranieri erano essenzialmente turisti e pochissima gente che viveva in Italia per motivi diversi dal turismo, hanno riconosciuto la loro sfera dei diritti, e questo oggi pesa moltissimo, avendo una comunità straniera che raggiunge una certa percentuale, anche se molto piccola, che ne dicano, ma a cui comunque devono essere concessi e riconosciuti tutti i diritti compatibili con la natura dello straniero, nonché gli obblighi. Va bene, ci vediamo nel pomeriggio.